אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם בעמוד 80.
Stiamo leggendo dagli scritti di Baal HaSulam, Kabbalah per gli studenti, pagina 724, item 2. Capitolo 1, item numero 2. Istaklut Pnimit, 724. Due discernimenti nella dazione, prima di che abbia stato ricevuto e dopo che è stato ricevuto. Dopo aver ricevuto. Cioè, chissà quello che esiste fuori nel mondo, chi e dove, non lo sappiamo perché non lo vediamo. Non lo vediamo perché non lo riceviamo. E dopo che lo riceviamo e lo percepiamo, che cosa succede? Già non è più fuori di noi. Pertanto questo è quello che ci sta spiegando qui. Noi dobbiamo imparare da loro che hanno ricevuto il manna, che significa il pane dal cielo, perché questo non si materializzò quando si è rivestito in questo mondo. I nostri saggi hanno detto che ognuno ha provato tutto, ha assaggiato tutto, lui o lui voleva provare in questo. Questo significa che doveva esserci una forma opposta in lui. Uno gusta il dolce e l'altro gusta, l'altro l'ha sentito il gusto come amaro. Pertanto il manà doveva avere questi due opposti, tutti e due insieme. Perché come può essere che una cosa tale esiste e uno no? Come possono esserci due opposti contenuti nello stesso posto, luogo? Pertanto, è una necessità che molto semplice, che questo che non abbia nessun altro sapore, cioè che siano inclusi dentro di lui, che il recettore corporale possa ricevere il sapore che lui o che lei vuole. E per questa ragione non può percepire tutto quello che è spirituale, è unico e semplice in se stesso. Però consiste di tutte le forme molteplici del mondo. E quando entra dentro un ricevitore corporale limitato, colui che riceve discerne una forma separata, non come le altre forme, fino a che si unisce in questa essenza spirituale. Dobbiamo pertanto distinguere due discernimenti in questa dazione. Uno, la forma dell'essenza di questa abbondanza superiore, prima che viene ricevuta, quando tuttavia sta in forma di luce semplice, e dopo, quando è stata ricevuta e acquisita in accordo alle proprietà di colui che riceve. La domanda qui è, dell'alunno è, mai abbiamo chiesto qui dove la forma e l'essenza di questa abbondanza superiore prima che sia stata ricevuta, quando tuttavia è inclusa in una forma di luce semplice. Tutte le cose qua che abbiamo letto, cosa significano qui? Che la luce sta in tutte le forme e tutte le luci sono incluse lì dentro? Sì, questa è una domanda molto, molto complicata, dice Rav. Sì, tutte le cose non ci fossero già incluse in lei, allora non saremmo impressionati per queste. Per queste, tutte queste differenti forme, si può dire, non hanno tutti i tipi di forme, come l'elettricità, che in accordo allo strumento che uno usa, uno prende il calore, il freddo, la pressione, ogni tipo di risultati differenti, però dipendono da che cosa pone in mezzo all'elettricità. L'elettricità è semplicemente una forza, non ha né freddo né caldo dentro di lei. Il tuo strumento, la tua macchina che prende questa forza e crea attraverso dei suoi propri attributi un certo tipo di risultato, però non è questo il caso che è corretto, cioè perché questa luce è dei software, riempie questo strumento, questa macchina. Questa macchina dal principio la riempie in migliaia di forme, allora in questa luce già esistono queste forme. Esistono o non esistono? Sì. Inizialmente lui ha pensato ogni dettaglio e già erano in lui prima che ha creato l'esistenza dalla non esistenza. Da questo pensiero che voleva fare piacere alle sue creature, prima ancora delle prime forme che si sono state rivelate una dopo l'altra, Allora che la prima forma può arrivare a essere anche l'ultima forma. Allora dentro la luce tutto è incluso, tanto la forma anche fino al vaso, nella forma più differente, fino alla forma più opposta, diciamo così. Tutto già sta incluso dentro di lei, in forza, e noi già abbiamo realizzato, noi realizziamo in attualità, in azione. Perché deve essere in questo modo? Perché il pensiero della creazione lo ne ha bisogno, cioè lo richiede, perché io, come il creatore, voglio creare una creatura che sia indipendente, però che sia anche uguale a me, cioè al creatore. Allora, che cos'è quello che devo fare? Indipendente? Lui deve essere completamente opposto, deve stare opposto a me, che mi odi, che mi rifiuti, che sia completamente opposto. E allo stesso modo, dentro, che lui desideri in questa opposizione essere come me, essere come il creatore. Allora, se io sono la fonte, tutto questo forma, io devo darla alla creatura una forma completamente opposta, che lui riceva meno, diciamo così, meno completo da parte mia, perché riceva la mia forma anche. E allora in questa posizione noi possiamo connetterci. Siamo abituati a dire che siamo tutti insieme, qui siamo tutti uno, un'unica anima, noi ci connettiamo, però eventualmente dice qui che lui è uno e semplice. Che cosa significa uno e semplice? Semplice, suona molto complicato. Che cosa significa questo uno? No, dice Rav, lui in sé è unico e semplice, e tu lo stai dividendo in migliaia di parti, differenti forme, nei tuoi vasi. Tu sei quello che sei complesso, complicato. Che puoi chiedere di più qui? Vuoi questa elettricità? Tu stai collegando un condizionatore e senti freddo, oppure senti caldo e diventi matto. E questa è la stessa fonte. Sì, la stessa fonte. Allora come può essere che viene dallo stesso creatore, che è buono e benevolente, che riceviamo tanta oscurità e tanto freddo e tanto caldo? Come può essere? Ti dicono, Signore, tu sei collegato alla fonte, e dentro questa fonte tutte queste cose non esistono, ogni cosa dipende da te. E allora che cosa deve fare uno? Che fare? C'è un'istruzione che si chiama la Torah. Vuoi ricevere il bene? Come? Per favore, avanti. Questa è una forma buona. Il buono non ha forma, dice Rav. Non ha forma, hai bisogno di attraversare per tutto il calore, tutto il freddo e tutte le forme, e sopra di loro, al di sopra di loro, nella misura in cui la spingi, la rifiuti e ti elevi al di sopra di loro, inizi a raggiungere questa forma di elettricità che non dipende dal calore o dal freddo e da nessun'altra forma. Questa è un'eternità, ti connetti al di sopra di tutto questo. Quello che stai dicendo adesso, anche qualcuno che studio per 10 anni, questo suona come un delirio, come una specie di fantasia. Non ho paura. Se voi volete andare in un altro posto, questo però suona come una fantasia, dice l'alunno. Devo credere questo. Perché credere, dice Rav? Perché, dice questo alunno, tu hai detto che al principio della lezione che c'è qualcosa qui, e se non ricevo qualcosa in ricompensa, allora io devo credere in qualcosa. Rav dice, no, vai a ricevere un beneficio. Oggi stai ricevendo colpi, e l'alunno dice che lui vuole poter immaginarselo, vuole una fantasia, diciamo così. E certo che voglio prove, tu hai bisogno di una prova, anche in questo mondo corporale. Sì, io voglio una prova. E che cos'è questa attitudine, questo cammino, questo percorso? Un percorso vero, risponderà. Tu vuoi sicurezza, c'è sicurezza qua? Chi non ha sicurezza? Non hai nessuna prova. e se non ti puoi, cioè qui c'è una condizione per entrare nel mondo spirituale, nella dimensione spirituale, o se no tu riceverai colpi. Non ti nascondo niente qui, te lo prometto, dice Rav, quando vieni al mondo della verità attraverso qualche incarnazione, allora tu sentirai che io ti ho sempre detto la verità, risponderà. Non ti ho mentito, risponderà. Se non sei capace di annullarti e concedere questa ricompensa, non entrerai nella spiritualità. Che cos'è? Non è chiaro qua? Non hai letto? Non l'hai capito? Dammi prove, dammi qualcosa, qualche tipo di ricompensa. Così sì, io ti capisco, dice. Io capisco, dice questo, molto bene, dice Rav, questa lamentela, la capisco bene. E le conosco sopra me stesso, però non c'hanno posto qua. Questa lamentela si risvegliano in te perché tu ti possa elevare sopra di queste. Tutto questo percorso, gli amici, tutti buoni, lascia perdere questo da un lato, non stiamo parlando di questo, no. Questo, io li odio tutti questi, questi sono chassidut, di che cosa stai parlando? Io ci sarei con questa gente qua mai, io sono più alto di loro, guardali a loro. Solamente qualcuno mi prenderei, dici. Che vuoi? Perché ho bisogno di questa gente? Per niente. È in accordo alle mie qualità, ai miei attributi, qui, le mie caratteristiche. Di che si sta parlando qua? Di amici? Nessuno qui sta qui per gli amici. Tutti quelli che vengono qui per la società, perché? Perché ti diano una colazione e poi hummus col pane? No. Olio d'oliva, magari anche un uovo? No, no. Dobbiamo pensare in questo anche. Allora, che cos'è quello che ti sto cercando di dire qua? Che? Non sai quello che significa una restrizione, che significa Tzimtzum Aleph, la prima restrizione, lo schermo e la luce che viene riflessa, Chor Choser. Tu non vai a ricevere niente e ti prometto l'opposto, quando ricevi mai andrai a ricevere, mai. Più tardi scoprirai la spiritualità, che già ci stavi nella spiritualità, che già ci stavi in questo posto, tuttavia. E l'hai rivelato nel momento in cui tu concedi tutto e dare tutto, e solo in questo momento tu lo vai a ricevere veramente. E allora che mi puoi dire, dice Zweig, l'alunno? Allora, se tu realmente chiedi, uno sente la spiritualità nei vasi di d'azione, dice Rav. Questo suona strano, dice l'alunno. Il rifiuto non per il mio proprio beneficio, nella misura in cui tu vuoi dare, Dio non voglia, non per me, dice il Rav. Non per me. Allora, ok, onestamente, che mi puoi dire adesso, oggi? Non sto parlando fra 2000 anni, che adesso ti sto chiedendo, cosa mi puoi dire? O adesso, per darmi forza, siamo tutti depressi, tutti i gruppi sono depressi, che cosa mi puoi dire adesso, oggi, per aprirci gli occhi? Per darci più motivazione. Ok, ti voglio dire questo, dice Rav, come un uomo vecchio. Come mi ha detto a me questo uomo vecchio, fra 2 settimane starai nel giardino dell'Eden, sarai sopra una nuvola, una birra nella mano e gli angeli ti staranno soffiando, ti soffieranno un'aria fresca sulla testa, tutti insieme lì. Che cosa vuoi che ti dica? Che cosa vuoi ascoltare? Gli chiede Rav. Ok, io prima voglio ascoltare cose gradevoli, come questo vecchio che gli ha detto 2 settimane fa. Io voglio ascoltarlo per 2 anni, però dimmi qualche cosa, aprici un po', dai, l'ottimismo per piacere, perché diventiamo un po' più ottimisti nel nostro futuro. Ci manca questo, dice. Ok, non so, ti vado a suggerire che tu gli parli così un po' di più verso alle masse. No, allora il gruppo che c'è qui, guarda, e gli amici che sono connessi in tutto il mondo, loro hanno bisogno di sapere la verità. La spiritualità sta al di sopra della forza umana. avanza perché per dare, per poter dare, per poter annullare il punto nella persona, e la persona intende che questo è verità, capisce che questo è verità ed è impossibile. Possono esserci momenti nei quali uno è disposto a qualcosa, però specialmente a, in questo momento, questa è la verità e niente di più. Capisci che attraverso di questo uno rivela tutto, che la verità già è con te, perché tutte le altre cose di cui si parla qui, il desiderio di ricevere, tutto quello che è collegato al desiderio di ricevere, non è spiritualità. Qualcosa che tu ricevi, non vai a ricevere niente, vuoi ricevere, non riceverà niente. Di cosa stiamo parlando? Dove sta il raggiungimento spirituale? Il raggiungimento spirituale sta solo, è anti-ricezione. Nella misura in cui tu rifiuti, nella misura in cui tu non vuoi qualche cosa, il tuo desiderio di ricevere si eleva al di sopra di te per poter usarlo nel Rosh. Usi nel Rosh quello che esiste qui, nel tuo ego, nella tua tu lo elevi, lo rifiuti e lo dai tutto. Questo si chiama che tu stai costruendo un Rosh, una testa, e questo tutto è tutto fatto dalla luce riflessa, è tutto per gli altri, e gli altri non hanno bisogno né di sapere che sono stato io che ho fatto qualche cosa, e io non voglio neanche dirlo che ho fatto io qualcosa. In questo momento iniziamo a sentire che uno sta immerso nel creatore. Come posso dirvi questo? Il tuo punto nel cuore ha bisogno di stare d'accordo con questo, perché giustamente questa è la verità. E in questo loro ci sono le stesse qualità, gli stessi attributi. Ok, così. Perdonami, quelli che non sono d'accordo con questi se ne andranno, perché non sono cabalisti veri. Noi abbiamo imparato qui che attraverso la saggezza della Kabbalah noi raggiungiamo qualcosa che non sta in questa realtà, sì? In relazione a te non è realista questo, perché tu vedrai un mondo opposto. Allora tu mi hai detto che i cabalisti dicono che il cammino vale la pena, il percorso vale la pena, il percorso vale la pena di commettere suicidio perché uno va a ricevere qualcosa che è irreale. E allora che cos'è quello che esiste? Questo è un ottimismo, uno spirito di ottimista alla gente. Che cos'è che stiamo per ricevere, che siamo quasi lì per riceverlo? Per favore, hai qualcosa lì per un'orazione, un passaggio, qualche cosa? Questo viene dalla lettera 8 di Bala Sulam. Bala Sulam ci dice nel congresso nel deserto Kenes Bamidbar, qui dice che c'è un proposito di distinguere per ogni cosa in questo mondo che si chiama punto di unione, quando le persone nella loro forma corporale si sovrappongono a ogni scusate, non si capisce bene. Questo si converte nel fatto che vale la pena che questo punto di unità dimori nel suo cuore e che loro si trasformeranno e loro vedranno veramente che attraverso queste cose orribili uno raggiunge può espandere l'orgoglio straniero e attraverso di questo può aderirsi al creatore, e il creatore lo aderisce in questo punto di unione. Buono, ok, io non posso aggiungere più niente a questo, dice Rav. Mio studente, buongiorno Rabbi, buongiorno, dice Rav. Posso fare una domanda sopra in merito a questo evento che si realizza oggi di unione con le famiglie? Sì, ok. Oggi stiamo facendo una cena, stiamo per fare una cena nel posto dove che nella nuova casa che abbiamo comprato, l'edificio nuovo che compriamo, sotto dell'edificio, è una cena molto, molto semplice, un pasto molto semplice. Magari prepariamo il pasto qui, però non possiamo continuare con questo. Non possiamo continuare qua perché i pompieri qui, le autorità sono contro le nostre riunioni, i nostri pasti, quindi qua non possiamo più farle perché questo edificio è pericoloso e questo edificio era in pericolo, e allora noi andiamo là e non facciamo niente di complicato, semplicemente andiamo lì, metteremo qualcosa, faremo una cena molto semplice. Quello che esiste, quello che possiamo fare, non è qualcosa di, non è il pranzo di inaugurazione. Perché tuttavia ci sono ancora cose da fare, però abbiamo ancora arredamenti che dobbiamo mettere lì, non abbiamo ancora ricevuto tutto l'edificio, bisogna ancora evacuare l'edificio e che c'è bisogno che tutto stia fuori, che possiamo pulire tutto, organizzare i dipartimenti, le cucine, tutte queste cose qua, con la fabbrica. Una volta che questo succede, noi sarà posto, noi faremo una cena di inaugurazione, una grande, importante. Non credo che possa essere prima di settembre, però speriamo che in settembre o magari novembre riusciamo a avere qui in novembre un congresso generale. Io seriamente lo dico, in novembre faremo un congresso generale qui. Allora faremo una celebrazione grande per i nostri studenti da tutte le parti del mondo, per tutte le persone che lo faremo nell'Exhibition Garden. Faremo questo in questo edificio. Io ho sentito che le famiglie possono venire qui. Noi abbiamo, come sempre, che le famiglie possono venire. E allora qual è la domanda? Qual è la domanda di Sherran? Questi quelli per vivono vicino a qui. Non c'è qualche invito? Magari Marcus qua ci può spiegare, non so quello che sta succedendo qui. Ok, allora dice l'alunno, c'è un posto che ha 600 metri quadri di spazio, e ok, c'è uno spazio che è vuoto e vogliamo riunirci, perché noi ci siamo riuniti tutti insieme per molto tempo, tutto è stato improvvisato, tavoli così, qualcosa di molto semplice, improvviseremo un po', faremo un pasto, è qualcosa che richiede molto lavoro, è totalmente, cioè non è che sto guardando la cena, sto parlando in merito alla riunione, deve essere un luogo di unione, non è che è un congresso per niente, no. Vediamo che questo posto non può riceverci tutti insieme. Allora, quelli che vengono adesso sono quelli di Petah Tikva, quelli qui nei dintorni. Una parte di loro si dovranno sedere fuori, sì, perché non c'è spazio. Non c'è sufficiente spazio ancora. È un posto molto piccolo dell'edificio, che è libero, e il resto è ancora occupato con gli arredatori. Se la famiglia vuole venire, che faccio? Chiede l'alunno. Credo che sì, è possibile. Chi è che sta organizzando qua questo? Ci sono persone che si sono registrate in questa settimana? Sì, 300 persone. Cioè, 300 persone staranno fuori, c'è posto per 700 e si sono registrate in 1000. Wow! Vabbè, non possiamo trattenere nessuno che venga, dice Rav. Come lo faremo sedere? Come ci organizzeremo? Boh, lo faremo in qualche modo, dice Rav. non abbiamo ancora ricevuto tutto il posto completo, tuttavia speriamo che durante Pesach potremo perlomeno liberare un po' più spazio. E allora anche c'è spazio nel tetto, non so, adesso sta piovendo, quindi realmente non è che possiamo fare molto fuori, però semplicemente non domandare quello che stiamo facendo, però ci stiamo provando, siamo abituati a fare cose in questo modo qui, come nel deserto quando ha piovuto, sempre ci sarà qualche ostacolo, certamente le donne e i bambini, sì, loro staranno dentro. Un'altra domanda sopra i libri dei cabalisti, chiede l'alunno. Un problema in casa, quando io compro i libri ai miei figli, un giorno mio figlio, lui è andato al kindergarten, all'asilo, e dicono che gli dico che lui dice stupidaggini, e lui dice il creatore lo fa. Non so se i bambini sono quello che tu gli hai insegnato è quello che loro stanno ascoltando adesso, non so se loro sono pensano cosa è il creatore come noi. E allora che cosa c'è di male in quello che risponde in questo modo? Ok, stanno dicendo stupidaggini e poi gli danno colpa al creatore. Se la natura dell'essere umano è il male, è dalla sua nascita, quindi dai 13 anni che lì in avanti ricevono l'inclinazione al bene, e allora iniziano così, posso cominciare a lavorare e lavorare con queste due inclinazioni. Allora che chiedi da mio padre? Che chiedi? Questa sarà la creazione, io ti voglio raccontare com'è. Allora, se noi leggiamo tutti insieme che non c'è nessuno tranne lui, tutti insieme i bambini, loro prendono questo e lo manipolano e poi lo usano. Sai, magari lo usano contro di me. E allora che cos'è quello che faccio in questa situazione? Ok, continua con questo. Io non gli insegnerei sciamati all'età dell'asilo, certamente non glielo insegnerei. Abbiamo qualcuno lì che sta svegliando i figli alla lezione del mattino? No, io non lo accetto, queste persone nel nostro gruppo. Un bambino ha bisogno di crescere in forma normale, con racconti gradevoli, con esempi gradevoli, e che poco a poco, dall'età di 6 in avanti, inizieremo a leggere, a scrivere in qualche altro idioma oltre all'ebraico, qualcosa di più, sì, da così in avanti. E domande anche, storie, buone storie però gli devi raccontare, cioè che qualcuno cresca a partire dell'influenza positiva e non negativa, amore e non pressione. E ok, il resto, perlomeno dopo l'età di 6 anni? Ok. Allora, sì, Mushi, tu sarai l'ultimo?
No.
Allora, voglio andare a al Big Bang della famiglia, non parlando dei figli, è molto interessante, stiamo parlando sopra le differenti forme che ci sono, e vediamo che nella misura in cui questo sistema si rappresenta sempre in più dettagli e più forme, vediamo che c'è qua sempre ancora più vita, si sentono forme più qualitative. Allora così prendiamo la nostra società dove che ha differenti forme e sistemi e li uniamo per il proposito dell'obiettivo. Qui sentiamo più vita e si rivela la luce di Insof, dice Ra. Allora possiamo provare questo, possiamo che anche la mente intenderà tutta la moltiplicità di questi dettagli, cioè se c'è un equipaggio più grande e può lavorare bene e insieme e che la divulgazione e l'adesione saranno in una forma più efficace perché si potranno ricevere più problemi. Sì, questa è la saggezza delle masse, qui giustamente, che ognuno è un valore aggiunto per questo mondo, perché solamente attraverso di questo le persone possono esprimersi, possono esprimere per poter essere sentite e viste. L'umanità potrà capire questo correttamente? E attraverso della unificazione questo lavora? Le nostre spiegazioni hanno bisogno di essere vicine alla gente, perché alla radice di questo si sviluppa così la conoscenza del male. Vediamo che più e più persone adesso vengono, sentono, anche se non sanno e non ci ascoltano, comunque cominciano a parlare da dentro, verso questa direzione, con questo stesso tono, con questa stessa forma. Questa è difficile per una persona che accetti questo, perché è incontro all'ego e ognuno vuole autogiustificarsi, però ad ogni modo noi ci stiamo avvicinando a questo, che ci importa se noi realizziamo questo lavoro e se sia grazie agli altri. Molto dei materiali che noi pubblichiamo non a nostro nome ma a nome di altri, non importa questo, che lo facciamo, l'importante è che questo generi un cambiamento, questo è tutto. Allora ne risulta che questo non è contro l'ego, è possibile vedere un beneficio qui, che la connessione di tutti questi dettagli, differenti persone eccetera, si connettono qui. Provate connettervi al di sopra di tutto questo, in qualche modo, in qualche forma di divulgazione. Ok, noi terminiamo con questo punto, c'è qualche cosa di più che dobbiamo ricordare o dire? Ok? Io ho fatto una riunione molto grande, molto bella con la gioventù e mi sto ricordando di nuovo che dobbiamo preoccuparci per loro. Non sappiamo la quantità di beneficio che c'è attraverso di questo. Veramente io sto parlando a tutti i gruppi del mondo, in Israele non siate negligenti verso i tuoi figli, verso i bambini, verso la gioventù. No, c'è un luogo nello studio, nella divulgazione, nell'organizzazione, includeteli nella misura più grande e più tardi vedrete, scoprirete che la persona che c'è dentro a queste cose diventa una persona totalmente differente, ha una testa che lavora in modo differente, la sua attitudine verso il mondo è opposta al resto del mondo, a quelli che si disconnettono nel nostro mondo. Prendiamo magari dai 14 ai 18 anni, non importa, oggigiorno anche così, loro capiscono e sentono, ed è come se fossero stati sempre e per sempre in tutto questo cammino. Niente scompare, questo è quello che ha rimarcato la persona. Per questo vi sto chiedendo, uniti con noi, per favore, andiamo a rinnovare questa preoccupazione per tutti i giovani. Annunci, il prossimo martedì avremo un workshop alle 7 ora israeliana, quindi le 6 da noi. Questo sarà, ci sarà un broadcast dal vivo, tutti i centri di Israele sono invitati e tutti gli studenti, che abbiate una buona giornata e una buona notte. Ciao. I'm on the path towards a goal I run, no time for rest. My journey's just begun, it's all uphill. No finish line in sight, I'm low on fuel. And I can't see the light, I stop and pray. For the strength to go on, my mind says stop. But my heart is strong, suddenly is by my side, pushing me.
Let's use this light to attack. La la la.